Allora, noi siamo credenti e siamo qua e vogliamo guardare la Bibbia e vogliamo guardare la Bibbia perché la Bibbia ci istruisce a come vivere e mettere in pratica la nostra fede. Quello che leggiamo serve per cambiare la nostra vita. Così è facile ascoltare la parola di Dio pensando, ah sì, sono già a posto. È facile pensare, ma mio fratello deve ascoltare bene questo. È facile pensare che quello che viene letto, come vi ho detto, è solo un conferma che così posso rimanere esattamente come sono. Vi invito di sempre avere i vostri cuori aperti quando siete là e c'è qualcuno qua che spiega la parola, perché va a alterare il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire. Allora, il messaggio, la predica, serve per cambiarci, sempre nell'immagine di Cristo. E sia una predica favolosa o sia una predica così così, voi potete sempre imparare, se avete il atteggiamento di Gesù, voglio essere più simile a te in ogni cosa. E cerchiamo di guardare un po' stamattina perché vale la pena di seguire Gesù. Allora, noi siamo credenti nell'era moderna, siamo credenti nell'era di grazia, l'epoca di grazia, il periodo di grazia, e siamo ben conosciuti, conosciamo bene la grazia, ok? Siamo cristiani, okay? Ma quando la Bibbia, il Nuovo Testamento è stato scritto maggiormente durante il periodo del giudaismo, ok? Negli anni 40, anni 90 dopo Cristo, sono là a Gerusalemme a tutti quanti pensare, per essere giusto con Dio devo fare i riti, devo fare i sacrifici. Così la religione di opere era molto, molto attiva, molto presente nella mente di qualsiasi giudeo e poi anche qualsiasi nuovo cristiano, credente, ex giudeo, no? Tutti gli apostoli sono giudei, Paolo è un giudeo. E là avevano una chiara idea che Gesù rappresentava un grande cambiamento, una rivoluzione totale di come per millenni hanno capito il rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è tramite il sacrificio, ma Gesù cambia tutto. Okay? Noi dobbiamo essere sempre consapevoli di questo fatto. Noi leggiamo purtroppo dal nostro contesto mentale. Io ho il mio background, la mia storia, sono cresciuto in una famiglia felice, abbiamo letto la Bibbia, la vita è facile, così. Vivo sotto la grazia da giovane. Okay? Ma quello che leggeremo è stato scritto a persone che non così, persone che erano obbligate a fare tutte le prescrizioni della legge per avere un rapporto con Dio. Così cercate di entrare un po' indietro. Noi siamo per guardare all'introduzione alla lettera agli ebrei. Quando tu hai detto ebreo, ho detto, wow, c'è il rischio che parliamo della stessa cosa. Ma, bellissimo, i primi tre versetti. Vogliamo leggere i primi tre versetti di ebrei. Ma questa lettera non è come le altre lettere che abbiamo nel Nuovo Testamento. Spesso abbiamo Paolo che dice, Paolo, apostolo di Gesù Cristo, scrive a Timoteo, ok? Mio caro figlio nel Signore, ok? O chiesa Efeso o qualcosa del genere. Questo non dà introduzione con una salutazione che riconosce l'autore né il recipiente, ok? È stata nominata la lettera ai ebrei perché parla tantissimo d'ebraismo, del giudaismo. Così questa lettera è scritta ai credenti che erano ebrei e agli ebrei che non sono ancora credenti. Lega molto a una base, una comprensione dell'Antico Testamento, specialmente il Pentateuco, ok? Specialmente il sistema del tabernacolo e del tempio, i sacrifici. Dà validità a 1500 anni di religione, spiega come ogni pagina della Bibbia parla di Gesù Cristo, come ogni sacrificio prescritto da Mosè portava verso qualcosa nel futuro, e poi questa lettera dice il futuro è arrivato. Metti in chiaro, il giudaismo è stato buono, ma Cristo è migliore. Siamo dalla legge che era buono alla grazia che è migliore. E viviamo in questa epoca. Quella è stata generalmente la nostra comprensione. Noi comprendiamo già la conclusione maggiormente nella nostra vita. Ma la tentazione di appoggiarci sulla religione esiste ancora. C'è qualcosa dentro l'uomo, intrinseco nell'uomo, che dice io voglio meritare la mia posizione con Dio. E quando noi siamo sotto la grazia, anche queste tendenze arrivano e vogliamo stare molto attento a quello. Ho un amico che è un pianista, che ha studiato alla scuola Juilliard di New York, conosci forse quella scuola? Famosissimo per musica classica, famosissimo per chi vuole studiare. E questo ragazzo, immaginate, 18 anni, ha fatto un concorso per entrare in scuola. Oh, che bello, vado all'università! Sarà divertente, no? Cosa fai all'università? Lui studiava 10 ore al giorno nella sala di prova. Ma non so chi qualcuno musicista qua? Vogliate sentire le mie esperienze in musica? Guarda, io sono stato istruito. Suonavo il pianoforte per 2 anni. Andata così, cosa fai? Come suoni dopo 2 anni? Twinkle, twinkle, little star. Tipo così. Poi sono stato reclutato per l'orchestra della scuola. Oh, che bello! Mi hanno dato un trombone. C'era un problema con il trombone, perché la posizione della lunghezza del scivolo cambia tutto, perché se un mezzo centimetro troppo lungo è troppo basso la notte. E non sento bene le cose così, per me è indifferente, molto divertente. Poi il mio maestro dice, no, ci cambiamo un'altra cosa. La tuba, sai cosa è la tuba? Era 2 valigie di vacanza grosso così di portare in giro. Perché non mi ha dato il piccolo, la flauto, no? Con la tuba è un suono, cioè il campanello è grande così, esatto. E i miei compagni lanciavano le cose dentro la mia tuba. Una volta ho trovato un paio di mutandi dentro. E la tuba, ma ha un vantaggio, perché ci sono 3 valvole, ti dà diverse combinazioni, così non puoi sbagliare con le tonalità. Ah, fantastico. Carriera di musica. È stata più bella perché entravamo nelle partite di football americano gratis per suonare e tifare per la squadra. E poi ho fatto la pensione dopo quello. Perché sto parlando della musica? Non ricordo. Ma è bellissimo di pensare che noi abbiamo... Ah, giusto, Sam Rothman, il pianista. Ecco qua. Lui suona per 10 ore al giorno, fantastico, suona dappertutto il mondo. È venuto a fare concerti anche a Milano. E lui, mentre era a scuola, qualcuno ha dato il Nuovo Testamento. È un ebreo di famiglia, ebreo doc, e qualcuno presenta Gesù nel Testamento, cioè qualcuno che ha visto Gesù ha scritto qualcosa. Leggilo. Scandaloso. Lui ha smesso di studiare il pianoforte, ha letto tutto il Nuovo Testamento in un colpo e si è convertito a Gesù. E vive, suona ancora infinitamente, dando testimonianze come Gesù è veramente il Salvatore. E lui dice qualcosa di questo libro. E un ebreo moderno dice che ebreo, questa lettera ai ebrei, assomiglia molto alla scrittura di Paolo nelle altre lettere. E dice, Paolo è stato un ebreo doc, giusto? Fariseo, seguito tutta la legge, anche passionevole, guarda, ammazziamo chiunque non segue il sommo sacerdote in una forma molto legale. Così i discepoli erano amati, presentavano Gesù, non il sacrificio. E lui persecutava, cioè proprio un ebreo fantastico. Quando lui si è convertito, wow, all'improvviso è caduto nelle disgrazie del sistema religioso di Gerusalemme, giusto? Se leggiamo Libri di Atti, 40 uomini hanno fatto il voto, non mangio prima che ammazzo Paolo. Ci sono 40 snelli ebrei in Gerusalemme. Ma se Paolo ha scritto, non sappiamo, ha evitato a dire che sono stato io per non fare più scandalo ai ebrei. Che lui cercava con questa lettera di convincere più persone. La legge di Dio è stata fantastica, ma ora viviamo diversamente grazie al nuovo sommo sacerdote. Spero di ispirarvi quest'estate di leggere tutta la lettera. È un libro fantastico. Questa è anche una lettera che dimostra qualcosa di importante per i nostri tempi. Non penso che avete problema, ma sono stato fortunato di fare amicizie con il sacerdote, il prete, vicino a casa nostra. E ho goduto varie conversazioni con lui. Ma è incredibile come il messaggio da Roma è ecumenico. Loro vogliono a tutti i costi dire va bene, cara signora, quella bellissima come credi tu, ma comunque siamo tutti. E poi dava questa ombrella per coprire tutta l'umanità con un salvezza vinto da Gesù, ma senza nessuna risposta personale, senza la fede. Comunque Gesù salva. Okay. E dava questo messaggio che le particolarità della Bibbia non contavano. Invece questa lettera presenta una religione valida, giudaismo, e poi dice, in paragone all'unica religione valida abbiamo una persona, Gesù Cristo, che è infinito e migliore, e non esiste nessun altro che può essere paragonato a quello. Ok? Adesso, basta, senza di parlare, leggiamo un po', ok? Leggiamo i primi tre versetti. Ebrei capitolo 1. Questa è l'introduzione, e che anche un po' poetico, proprio letteratura bellissima. Ok? Ci siamo? Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, e egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria, e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra del Maestà nei luoghi altissimi. Che bello! In questi pochi versetti abbiamo tutta la Bibbia. Abbiamo la creazione del mondo fino agli ultimi tempi, la salvezza vinto, amen, andiamo a casa. Bellissimo. Così se qualcuno chiede, ma puoi riassumere la tua fede in Gesù? Cioè, chi è di questo uomo? Wow, qua abbiamo un piccolo sintesi abbastanza bello. Ma in questa parte qua voglio parlare di due cose. Voglio parlare del fatto che Dio ha parlato, e poi voglio parlare del fatto che adesso Gesù parla. Ok? Guardiamo queste due cose. È fantastico qua. Dio, dopo aver parlato anticamente in molte volte, in molte maniere, abbiamo questo fatto che noi siamo benedetti dal Dio che ha fatto una rivelazione specifica. Dalla natura indoviniamo, pensiamo che sì, c'è qualcosa più forte di noi che ci ha dato la vita. C'è qualcosa che è iniziato tutto il processo delle stelle, del respiro animato delle persone, a quello che fa crescere le piante. Qualcuno l'ha fatto iniziare, ma oltre quella conclusione la natura non ci comunica tanto. Ma Dio ci ha dato una rivelazione specifica. Che bello! che bello. Siamo benedetti che questa, Dio ha curato la nostra mente a livello di darci qualcosa. Nel contesto di quello che ho detto prima, questa lettera è per gli ebrei, persone che avevano già una religione, sono già fieri di essere, sì, è vero, Dio ha parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, sono talmente fieri di quello che i profeti hanno scritto e parlano, dicono che io sono pronto per dire sì, amen, seguo quel Dio, ok? È sempre strano che gli ebrei non hanno mai trattato bene i loro profeti, ma dopo sono morti, sono elencati qua. Sembra un classico della religione, no? Viene dalla chiesa romana, beato qualcuno che è stato prima martirato. Ma siamo benedetti per queste cose. Dio parla. E dobbiamo avere questa relazione che non ha lasciato noi senza sua testimonianza. Dio parla, quello ci aiuta, perché non sono io che parlo, Dio parla. Gli uomini parlano anche, giusto? Se tu leggi le filosofie del mondo, la storia, concetti, in casa mia ci sono educatori, siamo... Io sono stato educato come insegnante, anche mia moglie, anche mia figlia, anche mio altro figlio. E le filosofie di come educare i bambini a leggere e scrivere cambiano, mamma mia, cambiano tantissimo. Così gli uomini parlano, ma abbiamo qualcosa che ci dà vantaggio, che Dio parla. Nostra fede è un risultato di quello che ha detto Lui, non quello che pensiamo noi. E noi possiamo essere anche più convinti della nostra fede perché Dio ha parlato anticamente. Quando la parola anticamente viene usata vuol dire che nel passato. Il vantaggio del passato è che non può essere alterato da me, non posso modificarlo. O non possiamo fare comitato e diciamo, guarda, nel consiglio qua a Rozzano 2018 diciamo che inventiamo qualche nuova regola di Dio. No, anticamente è stato saldato. E lui ha parlato molte volte, questo è bello, perché le eresie vengono fatte, o le false religioni vengono fatte, quando qualcuno dice, ieri notte ho sognato di una nazione che poi... Okay, formano nuove religioni nei nostri tempi in base di sogni. In base di sogni e per persone carismatici che riescono a creare gruppo e fare qualcosa. Un esempio abbastanza moderno è i mormoni. Costruiscono una nazione, un popolo intero in base a un sogno che aveva uno. Okay? Non che Dio ha parlato molte volte, ma una volta io ho visto. Okay? Poi dice questo, Dio ha parlato molte volte e in molte maniere, così ci aiuta tanto. Perché è molto più difficile per tutti noi di sbagliare che per uno di sbagliare. Okay. Insieme c'è un senso di consenso che ci protegge un po' di fare decisioni sbagliatissime. Okay. Così Dio ha parlato molte volte e in molte maniere. Come ha parlato molte volte? Tramite i profeti. Giusto? Chi sono i profeti? Vi invito a girare la Bibbia a Deuteronomio 18, 21, 22 e 20. Avete le Bibbie? Sì? Alcuni? Qualcuno ha detto una volta che quando il pastore chiede, cercate il brano, se quando lo trovate dice Amen, ok? Trovato? Chiedete, trovato? Ok, benissimo. Così possiamo sapere. Adesso lo cerco io. Potevo mettere in segno libro qua, prima, ma non l'ho fatto, così non voglio mettervi in imbarazzo. Giusto, sarebbe cattivo per me di trovare subito. Ah no, l'ho trovato io subito. Ok, ci siamo? Ok, siamo qua. Mosè scrive. Wow. Mosè, possiamo dire il primo profeta di scrivere qualcosa. Ok, scrive. E Dio l'ha usato tantissimo. E poi lui in questo brano parla di un altro profeta. Dio farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me. Poi lui va avanti per descrivere questo ruolo di profeta. Leggo il versetto 22, ok? Occhio qua. Se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detto? Detta? Cioè nel senso che come possiamo essere sicuri che chi dice, il Signore dice, è vero o non è vero? Guarda, questa è in realtà nei nostri tempi. Nel mondo evangelico c'è il rischio di queste cose qua. Infatti, veramente, avviso, Dio ha detto di non usare il mio nome in vano. Quante volte dice, Signore mi dice che tu devi lasciare il tuo posto di lavoro. Non so, è venuta in me questa impressione. Avevo un compagno di università che aveva qualcuno nella sua chiesa. Che, io so che il Signore mi ha dato una visione che tu sposerai lei. E lui ha detto, wow, che bello, era una bella ragazza. Non è mai successo, ma povero mio amico. Ma dobbiamo stare molto saggi con quel che diciamo, no? Come riconosceremo la parola se il Signore non l'ha detto? Quando, questa è la risposta, quando il profeta parlerà nel nome del Signore e la cosa non succede e non si avverrà, quella sarà una parola che il Signore non ha detto. Wow! Il profeta ha detto di presunzione, tu non lo temere, ok? Occhio. Non vogliamo essere noi di presumere certe cose per quanto riguarda Dio. E poi questa, guarda, le conseguenze di quello del versetto 20. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in nome mio qualcosa che io non gli ho comandato di dire e che parlerà in nome di un altro dei, quel profeta sarà messo a morte. Ok, wow. Usate il nome di Dio con molta cautela. Ok? Pregate, date consigli in base a quello che Dio ha detto. Così in pratica i profeti sono solo portavoci. Ripetono quello che dice Dio, basta. Non danno molto commento, ripetono. E con questo modo Dio ha parlato tante volte. Quante volte ha parlato così? Avete letto la Bibbia? Tantissime volte, no? Lui ha parlato con diversi messaggeri. Mosè, uno, classico. Mosè ha detto, lascia il mio popolo andare via. È venuto? Così? Dall'Egitto, sì, Dio ha fatto i prodigi. Wow, questa profezia è stata validata molto. Avete mai parlato con persone qua? Sapete che giovedì sera la Madonna scrive un'email. Siete elencati, abbonati? No? Esiste, questa roba è talmente rilevante. Esiste, noi abbiamo un'amica che ha perso la mamma. Uno, cioè non credente, ma non posso credere più che esiste un Dio. Come mai? È morta mia mamma. Ah, mi dispiace, quanti anni aveva? 87. Non lo so. E poi un'altra amica ha detto, oh, ho visto una visione della Madonna ieri sera e a fianco a lei in cielo era tua mamma. Oh, che bello, mi fa stare benissimo. Ok, la gente sta facendo tanta roba, anche nei nostri tempi, e noi dobbiamo essere saggi per non essere messi a morte. I profeti parlano, Dio parla tramite i profeti, sono tantissimi, no? Daniele, Giona nel ventre del pesce parlava anche tramite un asino. Cioè, Dio parla in molti modi, in molte maniere. E abbiamo la scrittura con 40 autori che verificano tutti quanti la stessa cosa. Okay. Che bello. Noi non abbiamo fede basata sul pensiero di uno. Cosa dicono questi profeti nell'Antico Testamento? Come potete riassumere questa cosa? ovviamente dicono tante cose, non voglio essere troppo semplice, ma in pratica dicono siete in guai. Siamo un'nazione che ha sbagliato, abbiamo peccato e siamo in guai. I falsi profeti spesso dicevano ai re di Israele, oh, non preoccupatevi per Geremia, Dio ti benedirà, ti fa forte. E poi dopo lui viene retribuito con una vacanza al mare. No? Incredibile come gli uomini vogliono dire quello che vogliono essere sentiti gli altri. Okay? Noi non parliamo così. I veri profeti di Dio parlavano la verità. La verità, uomo, siamo peccatori, siamo in guai, c'è giudizio se non ravvediamo. Ma poi i profeti anche sempre portavano un voce di c'è una speranza. Verrà qualcuno per cambiare la nostra situazione. Così, Dio ha parlato. Siete convinti? Dio, lui ha parlato in molti modi e in molte maniere e molte cose. In molte maniere e molte volte. Okay. Ma il versetto va avanti, ma in questi ultimi tempi, seconda parte del messaggio, in questi ultimi tempi lui ha parlato per mezzo del figlio. Cambia qualcosa. Siamo dal vecchio, cambia drasticamente perché non parla più da loro ma da qualcun altro. E voglio dire, mettere in enfasi sulla parola, in questi ultimi tempi, non è detto in questi penultimi tempi lui ha parlato tramite il figlio. Non verrà nessuno dopo Gesù per dire qualcosa di in più. Non esiste un'altra rivelazione per completare quello che vuole dire Dio. Okay? I musulmani vogliono dire quello, i mormoni vogliono dire quello. Moon, non so, mai sentito questo predicatore in Corea, dice di essere Gesù incarnato, ritornato. Okay? Inventano un sacco di cose, queste altre religioni, ma in questi ultimi tempi Gesù è venuto, punto e basta. E poi abbiamo una bellissima descrizione veloce, la faccio veloce perché voi siete molto consapevoli del merito del nostro Signore Gesù. Ok, il figlio, erede di tutte le cose, non esiste nessun altro più grande di lui. Non esiste nessun altro che merita qualcosa in più. Lui erederà tutte le cose. E se vogliamo aggiungere a lui, sbagliamo tantissimo. Noi abbiamo questo in base che lui per mezzo ha pure creato i mondi. Dio ha usato Gesù per creare i mondi. Se Gesù crea i mondi, a chi appartiene i mondi? A Gesù. Cioè, ovviamente lui erederà tutto perché è tutto suo. Dall'inizio adesso, così, dall'inizio, prima di tutti i profeti, Gesù, o posso usare più correttamente, Cristo, Gesù è il nome dato all'incarnazione di questo Cristo. Okay? Esisteva, lui esisteva, ha fatto tutto il programma, fa parte della sua esistenza. Poi abbiamo Gesù che è lo splendore della sua gloria. Oh, che bello! Della sua gloria. La gloria di Dio è rivelata completamente in Gesù Cristo. Non è che niente che è stato ritenuto perché è inferiore in qualche senso. Condivide la stessa natura del Padre. Poi dice, nello stesso pensiero, è l'impronta della sua essenza. Che bello! Avete mai fatto il progetto nell'asilo? Dove prendi la mela, la dividi in due, poi prendi la mela e metti nella tempora e fa. Avete mai fatto? Ma siete andati a scuola? Noi abbiamo fatto una volta con un pesce, imbiancare un pesce, cioè morto ovviamente, prima di pranzo, e poi con quel pesce puoi fare il timbro e poi rimane il pesce sulla carta. Andiamo tutti dentro per scuola domenicale adesso. Mamma mia. Ok, così l'impronte non può essere diverso dalla forma dell'oggetto originale, no? Tac! Noi usiamo impronte digitali, giusto? Rappresenta il tuo dita, ok? So così. E Gesù è la stessa cosa. Dio visto, Dio visibile, eccolo qua. Gesù è questa impronta per noi. E poi lo fa in un modo bellissimo. Lo fa in modo umano. Wow, ok. Prima Dio parlava con questi profeti e abbiamo Geremia, un profeta che profetizzava per tanti anni. Un uomo un po' misterioso veniva, diceva, poi usciva. Noi facciamo sogni di una barba, un manico lungo, un mantello lungo, cammina così, i profeti. Ma Gesù viene in modo molto umano, che dove, cosa ha fatto lui? Abitava per un tempo fra di noi, e abitava fra gli uomini, diventato simile agli uomini, e come sappiamo bellissimo che questo risultava in questo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. L'impronto di Dio perfetto messo in forma umana. Okay? Questo è il nostro Gesù. E poi ha creato il mondo e poi dice qua che sostiene tutte le cose. Che bello. Le nostre vite possono essere sostenute a lungo tramite le sue parole. Le sue parole sono potenti. Noi godiamo quello che conosciamo di Gesù. Gesù parlava e siamo sostenuti. Lui parla tipo così, alzati, prendi il tuo lettuccio, cammina. Wow, e succede. Taci, calmati, dice il mare. E calma. Le sue parole sono potenti. Alzati, esci dalla tomba, dice Lazzaro, vieni fuori. Queste sono le parole che ci sostiene, ci dà speranza nel lungo andato. Poi Gesù, in questo breve riassunto, fa tutto. Colui che ha fatto pure la purificazione dei peccati. Gesù viene senza peccare, impronto perfetto di Dio fra di noi, e fa la purificazione dei peccati. Che bello che possiamo conoscere questa purificazione. Che bello che possiamo sapere che c'era qualcuno abbastanza potente, abbastanza autorevole di dichiararci perdonati. Che bello. Lui ha questa autorità di lavare via quello che è nostra piaga. Vince il peccato, vince la morte, vince Satana. Che bello. Yom Kippur è una festa ebreo, una festa in cui viene celebrato l'espiazione dei peccati. Includeva un sacrificio, includeva una capra, due capri, uno che muoie e un altro che viene, ci viene imposto le mani di tutti i leviti per dire prendi su di te i nostri peccati, e quella capra viene lasciata fuori dal campo, okay? Esce fuori. E quel giorno viene fatto ogni anno. Yom Kippur, puoi cercarlo, è una certa data sul calendario, ogni anno. Gesù viene e lo fa, e lui dice, è compiuto, e non lo fa più. E non lo fa più. La religione vuole fare sempre di più, ripetere sempre di più, ripetere sempre di più. Anche quello attuale vicino a noi lo fa sempre di più. Ma Gesù fa questo, siamo purificati, è compiuto, è destra dove Gesù? Seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che bello! Abbiamo questo brano, tutto dall'inizio alla fine, e noi sappiamo che Dio ha parlato e Dio parla adesso tramite il figlio. Viviamo in tempi diversi. Siamo liberi della religione che ha tutti i prescritti. Siamo dentro un dinamico con un Gesù che ha autorità di parlare e parla a noi, e noi siamo sostenuti in lui. Applicazione. Dio ha scelto di mandare Cristo e chiamarlo figlio, che diventa problematico per noi, perché cosa? È nato, è non nato. I musulmani vanno in tilt totale perché la parola figlio viene usata per descrivere Dio. Per loro il figlio è soltanto che esce dopo rapporti umani e fa famiglia. Ok, solo quello. Dio ha scelto questa parola che non ci scandalizza, ma ci accoglie. Noi siamo accolti nella famiglia di Dio come figli, perché il figlio ha preso il posto nostro e adesso ci chiama fratelli. Okay? Siamo inclusi in una famiglia con tutti i privilegi del fratello. Avremo sua gloria, abbiamo sua vita, avremo le cose ereditate con lui, regneremo con lui. Dio ha mandato non un messaggero, non un ambasciatore, ma un figlio, affinché noi potremo assorbire questa stessa cosa, di condividere queste qualità. Vivete oggi come figli. Vivete come figli amati, scelti. Lui ha condiviso con te anche sua essenza quando ha dato il suo spirito per noi. Viviamo con suo spirito. Questa è sua vita. Non siamo lasciati soli da morire e soffrire in qualche modo che la nostra sofferenza porta valori negli occhi di Dio. No, lui ci ha dato la sua essenza, la sua vita in noi. E noi dobbiamo saltare fuori questa chiesa con i piedi nel ballo irlandese, no? Ma così, no? Dobbiamo essere così felici di essere nella famiglia e goderlo giorno e notte, di non dimenticarlo mai. Ha parlato, adesso parla nel cuore, parla con noi oggi, la sua parola vive. Credo che Dio parla ancora, stai ascoltando, perché diventa personale quando questo figlio viene vicino a noi e bussa sulla porta e dice: ehi, c'è qualcuno dentro? Ehi, stai ascoltando? Io sto parlando. Rispondi o no? Siamo benedetti di sapere questo. Siamo benedetti di conoscere un Dio valido dall'antichità che parla vivente oggi tramite lo Spirito di Gesù Cristo. Lui è intensamente interessato nei tuoi affari. Credo questo anche. Quando stai cercando, non so, la soluzione del tuo problema, diventa molto personale per te perché è il tuo problema e noi possiamo cercarlo perché noi sappiamo che Dio è interessato a parlare con noi. Che bello che non devi stare isolato da solo nell'intimo della tua mente dicendo: nessuno mi capisce cosa sto soffrendo. Lui sa tutte queste cose e lui è in grado di sostenerti in ogni cosa. Questo è il nostro Salvatore. Vi invito a godere le lettere ebrei. È brutto quando qualcuno dà compiti dal pulpito. Non dovete farlo, ma se cercate il prossimo libro di legge. Ho goduto tantissimo la lettura di ebrei. Presenta un campione per noi. Gesù Cristo è il campione tutto di tutto per noi. E godremo questo. Trovate momenti quest'estate calmi. Momenti dove puoi stare da solo un attimo, ascoltare quello che dice lui. Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, di cui medita giorno e notte. Godete quei momenti, prendete quello e vivete sapendo che nessun altro può darti quello che Gesù ha dato. E siamo in una posizione bellissima. Preghiamo. Signor Gesù, benedisci questa chiesa, benedisci loro di capire ogni cosa.